Ed eccoci qui all'interno di Extranet. Questa notte incontriamo Saturnino. Ciao Saturnino!
Ciao Patrizio, come stai?
Bene, bene. In questo momento dove siamo collegati? In quel di Milano?
Sì, sono a Milano. Ma intanto lo vogliamo dire com'è nata questa intervista che è curioso, no?
Certo. È nata attraverso un sistema che sinceramente io non credevo funzionasse così bene, cioè MySpace. Il tuo spazio su MySpace, lo ricordiamo?
Basta cercarlo, basta andare nella sezione musica e digitare Saturnino.
Tra l'altro tu sei stato anche così disponibile da rispondere subito e poi dopo una serie di appuntamenti siamo riusciti finalmente a concordare questo incontro.
Ma poi
incontro.
Credo sia anche il bello di questa enorme community, no? Queste cose qua le approccia, c'è sempre un po' di
perplessità.
Di perplessità, per dire magari non lo so, funziona o c'è lui dall'altra parte o... E invece è la riprova che comunque le cose... Se uno le cerca bene, arrivano, no?
Anche se devo dirti un'impressione, anzi una riflessione che ho fatto su MySpace, navigando naturalmente ho visto diverse stanze, no? Per esempio la stanza di Ennio Morricone o la stanza di Joy Division, e per un attimo mi è sembrato un po' difficile che il maestro possa utilizzare, non me ne voglia il maestro Morricone, ma possa utilizzare un sistema così tecnologico. Poi ho avuto anche la prova del 9 quando per esempio ho trovato la stanza di Erik Satie, peccato sia morto oltre 100 anni fa, quindi...
Certo, ma l'importante è che insomma qualcuno metta delle cose, no? Come
certo,
le norme bacheca, come
certo,
le norme...
Certo, tanti post-it, facciamo
tanti
un po'
post-it,
di pubblicità. Certo. Iniziamo il nostro incontro, in una parola, che rapporto hai con il tuo basso? Lo consideri un'estensione di Saturnino?
Lo è una sorta di cancello, di porta che mi serve per accedere a... e mi permette il dialogo con le altre persone, nel senso che è lo strumento che io considero lo strumento della presa di coscienza.
Sì.
Cioè quando ho iniziato a suonarlo mi si è aperto proprio un mondo che fino a quel momento non avevo neanche visto e neanche pensato che esistesse. Cioè ho iniziato con il violino quando avevo 5 anni e quindi passare al basso, tra l'altro per puro caso, mi ha dato, è come avere la chiave d'accesso, capito? È una password, per me è come una password il basso.
Hai iniziato, parlavamo appunto del tuo inizio, grazie anche all'aiuto di tuo padre che appunto ti ha istradato a questa professione,
certo,
che tra l'altro lui la considerava un vero e proprio hobby. Il tuo primo strumento qual è stato?
È stato il violino appunto, ma io la cosa per cui ringrazio sempre mio padre è l'avermi iniziato all'arte, cioè un'educazione innanzitutto all'ascolto della musica,
sì,
e poi alla pratica della musica, quindi su uno strumento.
Come si ascolta la musica?
Ma ascoltare la musica è una cosa abbastanza complessa, è come guardare un film, cioè nel senso guardarlo nel modo giusto, quindi è come andare a vedere una mostra, c'è bisogno di una guida, ma che non sia la guida audio che ti dà le informazioni sulla vita dell'artista piuttosto che sull'opera, ma proprio informazioni preziose, no?
Sì.
Cioè, andrebbe fatto tutto con un sensei, che dal giapponese è quello che viene tradotto in maniera spesso e volentieri sbagliata, che è il maestro, ma in realtà è la traduzione letterale, è quello che è passato prima di te da quel sentiero, quindi ti...
Da chi ha avuto un'esperienza
da
prima
chi ha avuto
di te.
Un'esperienza in quel campo... possibilmente positiva, perché molte persone rimangono traumatizzate e ti trasmettono un'esperienza negativa, no? Cioè,
certo,
se tu nasci in una condizione non felice dal punto di vista proprio psicologico, se tu manifesti una predisposizione all'arte, questa cosa viene subito repressa, no?
Certo.
Ti dicono no, ma fare l'artista è una cosa precaria, o invece godersi proprio l'arte, no?
Sì, sì.
Quindi ascoltare una composizione musicale con qualcuno che ti dice, sai, questo autore ha scritto questo in questo periodo perché in quel periodo ci andava di moda questo piuttosto che la musica elettronica, l'hai capito?
Qualcuno che contestualizzi il tempo in cui quel brano, quell'esecuzione di qualunque essa sia stata appunto realizzata.
L'hai sintetizzato meglio di me, bravo.
Assolutamente. Secondo il tuo parere, suonare è una forma di ribellione?
È una forma di manifestare la propria esistenza, no? È come fare i graffiti.
Sì.
C'è chi lo fa in un certo modo, c'è chi lo fa in modo che questa cosa riesce. È un po' come quello che fa il neonato quando ha fame sul seggiolone, cioè piange. perché cerca di farsi ascoltare. Tutti a questo mondo cerchiamo di farlo, no?
Certo, certo.
C'è chi gli riesce, c'è chi fa un po' più fatica,
sì.
Perché magari sbaglia, sbaglia o il tempo o il modo di manifestare questo
bisogno.
Questo bisogno, sì.
Nella scena rock contemporanea, quali sono gli artisti che ascolti maggiormente?
Ma in generale?
Sì, sì, in generale. I tuoi ascolti personali, quando sei in auto?
Ma i miei ascolti, ti posso dire, gli ascolti da quando ho iniziato ad ascoltare.
Sì.
Che avvenivano grazie al fratello maggiore di mio amico, che c'aveva una collezione di dischi enorme, e quindi ascoltava dalle cose più sperimentali, tipo i Brand X, che era una formazione di musica sperimentale inglese, in cui militava anche Phil Collins, che ha fatto un po' un cammino inverso a molti artisti, no? È iniziato subito con la sperimentazione e poi è finito nel pop più
estremo.
Più estremo.
Sì.
E poi ti posso dire gli ascolti, poi lì c'erano anche i Level 42 che ascoltavo in quel periodo. Poi ti posso dire gli ascolti attuali.
Sì.
Cioè ascolto cose italiane indipendenti, per esempio mi piacciono molto i Baustelle, in questo periodo li ascolto,
sì.
Fanno delle cose che reputo interessanti.
Allora scusami se ti interrompo, però proprio qualche tempo fa, credo 10 giorni fa, parlavo con Baustelle proprio su questo concetto dell'indipendenza.
Sì.
E loro non si considerano una band indipendente, assolutamente. Loro dice: siamo indipendenti solo ed esclusivamente perché fino a qualche tempo fa suonavamo per una cerchia stretta di persone e stampavamo su etichette non major. Adesso che stampiamo su una major non siamo indipendenti, non abbiamo mai cercato l'indipendenza, era solo un motivo.
Certo. Ecco, ma l'indipendenza
sì.
Spirituale. È in Italia sì. Che viene interpretata in questo modo.
Sì, sì,
cioè
sì.
L'indipendenza in Italia è quando non ci sono i soldi, quando non c'è il budget.
Sì, infatti.
Capito?
Ecco.
Mentre invece negli Stati Uniti la Miramax ha cominciato come gruppo di produzione cinematografica indipendente.
Sì, infatti.
Cioè, stiamo parlando di proprio un'altra filosofia.
Un'altra concezione, certo.
È come dire, che ne so, stasera voglio invitare a cena degli amici e faccio un piatto semplice.
Sì.
Perché non ci sono gli ingredienti, lì sì. Gli ingredienti ci sono, capito? È,
sì. Sì, sì.
È chiaro che tutti cercano l'indipendenza come Frank Zappa, cioè
certo.
Famoso in tutto il mondo, però che si fa tutto da solo.
Sì, infatti.
Anche Kubrick era un regista indipendente, figurati.
E poi appunto è stato comunque un maestro che ha segnato un percorso ben preciso nella cinematografia e non solo nel costume in generale.
Certo.
Dal tuo archivio, che vanta tra l'altro una ricca collezione, almeno dalle notizie apprese su internet, quali sono i principali titoli, quelli di cui non potresti fare a meno?
Ma una volta, circa una decina di anni fa, avevo stilato una sorta di classifica di dischi che avrei portato con me su un'isola deserta.
Sì.
Però in realtà ci sono un sacco di cose che continuo a cercare. Cioè non credo nel fatto che sia stato già inventato tutto musicalmente. Credo che ci sia la ricodificazione del linguaggio.
Sì.
Cioè nel senso, il rock che si faceva 30 anni fa può essere reinterpretato come linguaggio da gruppi molto più recenti, molto più giovani, con la stessa energia. Cioè la cosa principale è che non va mai persa di vista è l'energia che c'è alla base di tutte le cose. Questa è una cosa che mi ha detto anche Elio Fiorucci, che comunque lavora in un altro campo, che però è molto complementare, no?
Sì, sì, certo, la moda e il costume.
Vivere a 60 anni e cercare di applicare la stessa energia mentale in tutto quello che può essere nuovo o rivisitato.
È vero che hai iniziato a suonare in una cover band di amici riproponendo brani storici di Rolling Stone, Van Halen e AC/DC?
È assolutamente vero. E appunto il basso è capitato per caso, perché il bassista era partito per il servizio di leva e aveva lasciato lì lo strumento con l'amplificatore, come si faceva nelle
sale prove, diciamo.
Nelle sale prove, no? Di amici, che comunque gente, certo. che si frequenta anche per altri motivi, non necessariamente per far musica.
Sì. Nel tempo libero, oltre a suonare, come ti rilassi?
Faccio già una cosa che mi rilassa parecchio, quindi nel tempo libero cerco l'eccitazione più che il rilassamento. Quindi ho approcciato da un paio d'anni il pugilato, quello classico.
Sì.
Ma quello... sull'onda di un documentario che ho visto su Miles Davis.
Ah, ecco.
Capito? Quindi cerco sempre di andare a a complicarmi più che a rilassarmi.
Adesso una domanda difficile. A chi rivolgi l'appellativo di mentore? Chi ti ha fatto conoscere e ti ha istradato al successo, comunque a quello che oggi fai e lo fai con tanto amore?
Io sono un, come si dice, uno che crede profondamente nella teoria dei 6 gradi di separazione.
Che sarebbero?
C'è un film molto bello che tra l'altro è il film che segna l'esordio di Will Smith come attore,
sì.
Che si intitola Six Degrees of Separation, cioè che esistono 6 persone che ti separano da quello che tu realmente vorresti essere o vuoi fare, perché cioè, uno è quello che fa. No?
Quindi a nessuno l'appellativo di mentore?
A nessuno l'appellativo di mentore. Ti posso dire alcune persone chiave che nella mia vita, durante la mia vita, a partire appunto da mio padre stesso, no?
Sì.
Che può essere, se vogliamo, il primo che poi ha permesso una cosa, che mi ha fatto incontrare un'altra persona che a sua volta ha permesso che io fossi in grado di poter effettuare una scelta, no?
Certo, possiamo sapere qual è la seconda persona?
Ma c'è per esempio questa persona che si chiama Michele Sghembri, che è un produttore di Napoli che vive a Milano.
Sì.
È un autore di canzoni che per tutta la sua vita ha fatto musica, ha collaborato come coautore, anche ha lavorato a produzione, no? di dischi, magari alcuni più importanti, alcuni meno. È stato coautore di un paio di brani per Mina, quindi questa è una cosa che già gli ha fornito un buon sostentamento, no? E che mi ha ascoltato suonare a una fiera di strumenti musicali e mi ha detto: se tu ti trasferisci a Milano io posso fare qualcosa per te, farmi partecipare a una produzione di un disco. E però mi ha dato comunque una possibilità, no? Mi ha detto: se tu ti trasferisci a Milano chiamami.
Certo, una condizione.
Però la scelta di venire a Milano è stata mia.
Certo,
capito?
Certo.
Quindi voglio dire, nella vita io sono convinto che delle informazioni ce l'hai, le ricevi.
Certo, certo.
Quindi in quel momento lui per me è stato un mentore, nel senso mi ha detto: questo è il posto che fa per te.
Sei stato autore delle tue azioni.
Coautore, diciamo.
Coautore delle tue azioni. Parlavamo prima proprio di collaborazioni a realizzazioni discografiche. Cosa ricordi del maestro Battiato durante la registrazione del brano La Cura?
Ma io ricordo qualcosa ancora prima.
Sì.
Mi ricordo che per esempio il creatore di questa unione è stato Maurizio Salvadori, che è un conosciutissimo manager di artisti e
sì,
produttore anche di grandi eventi live, che in quel periodo si occupava di Franco Battiato e ha, diciamo, prospettato una rosa di ipotetici musicisti che potevano prendere parte a questa produzione. E tra l'altro c'erano nomi inglesi, americani, e il fatto già di essere rientrati in questa rosa di musicisti, un po' come funziona per il cinema, no? Che fa il cast degli attori,
sì,
e poi si prova a contattare questo. E mi ricordo che già il fatto che quando Salvadori ha fatto il mio nome a Battiato, Battiato ha reagito con entusiasmo, quindi quello è stato il primo passaggio. Poi c'è il secondo passaggio, che ci si trova a cena a casa di Salvadori per ascoltare
sì,
i pezzi che Franco Battiato avrebbe poi registrato.
Ho capito.
E mi ricordo che dopo una cena luculiana, proprio, sai, stupendo, fantastico,
bucolica,
tanto, ci si siede in questo salone stupendo, tutti veramente in totale relax.
Sì.
E mi ricordo che Franco Battiato tirò fuori.
Ah, c'era il maestro Battiato.
Sì, sì, c'era proprio il maestro Battiato, c'era anche Maglio Sgalambro,
sì,
e tutti, e disse: allora questi sono i pezzi che vorrei registrare. Voleva registrare ed espresse anche questa cosa di fare basso, chitarra e batteria tutti live, tutti insieme.
Sì, di fare un'unica ripresa in studio.
Un'ossatura, sì, poi tutto quello che sarebbe stato messo su dopo, no? E mi ricordo che sei ad ascoltare Strange Days, Seconda Fera di Lisboa, e poi partì La Cura e disse: questo è il brano con più atmosfera del disco, no? E
sì,
c'era già il testo, cioè il provino era già una foto bella a fuoco. E mi ricordo che partì questo pezzo e mentre su tutti gli altri brani tutti magari dicevano qualcosa o parlavano, sì, si potrebbe registrare a Parigi piuttosto che su questo pezzo qua si sono addentiti tutti.
Quindi era già un successo.
Ma era... Io infatti ho scritto una cosa, mi stavo rendendo conto che stavo ascoltando una canzone che sarebbe diventata una delle più belle canzoni d'amore di sempre.
È vero.
Ed è una cosa stranissima, una sensazione che te ne accorgi. Cioè, ma me ne sono accorto io, ma se ne è accorto anche il cuoco, capisci? Cioè, era una cosa certo. incredibile, era una roba che arrivava a tutti.
Che arrivava dritta al cuore.
Completamente, cioè arrivava... E quella è stata l'emozione ancora più grande di averla registrata, capito?
Certo. Perché
comunque poi quando vai lì sai... entri, sei un po' più professional, no? Quindi certo. sei in studio, registri, pensi al suono, pensi all'esecuzione, ma quando l'ho ascoltata la prima volta è stata una è un pugno nello stomaco.
Adesso parliamo di Lorenzo, di Jovanotti. È vero che il vostro primo incontro ha avuto un'anticamera di conversazione durata realmente 3 ore, dove si è parlato solo di musica?
Ma è stata una meraviglia, è stata una meraviglia.
Tra l'altro vi incontravate quasi per caso, perché Lorenzo, ricordiamo, no, cercava alla realizzazione di Una tribù che balla dei musicisti non conosciuti, ma è sicuramente vero, bravi. E quindi vero. Poi è nato questo incontro. Hai mai pensato
anche
di...
lì, per esempio,
sì.
scusami, ti interrompo,
dimmi.
Il proprietario dello studio di registrazione è stato un mentore, ma più che un mentore un faro, perché in quel momento ha fatto il mio nome. Quando succedono quelle cose lì sono veramente magiche,
certo.
nel senso, perché uno fa il nome di una persona e in quel momento il nome diventa una sorta di preghiera, no? Cioè, nel senso, è come se uno facesse un continuo, chiedesse questa cosa e questa cosa avviene.
È la forza della musica.
È la forza della musica. È la forza di tutto, di vibrazioni positive e negative, un po' come Guerre Stellari, no? Io sono un grande fan di Guerre Stellari, e c'è la parte buia della forza e c'è la parte della
La parte
luce,
positiva
no?
della luce, certo. Hai mai pensato di fare il produttore?
Un grande desiderio che credo che realizzerò. L'ho già fatto, tra l'altro, in studio con Giovanni Allevi, gli
sì.
ho prodotto i primi due dischi,
sì.
che sono quelli che magari sono andati
per
meglio
la maggiore.
Rispetto adesso, però sono sicuramente, è come dire, primo, capito?
Sì.
Quando le cose vanno bene, poi sono tutti bravi, no?
Quando funziona, funziona. Quando una situazione funziona, funziona. Uno spazio web per raggiungerti e per conoscere qualcosa in più su di te:
www.saturnino.org.
Perfetto, Saturnino, io ti ringrazio per la disponibilità e spero di rincontrarti quanto prima.
Ma avremo modo, sicuramente.
Alla prossima.
Ciao, stai
bocca
bene.
Al lupo. Ciao.
Ciao.